Ecco, allora riprendiamo il nostro discorso sull'assunzione di Maria. Allora, ecco, adesso prendendo come testo di riferimento più la dispensa che avete di Antonio Ducai, ecco, lui racconta gli stessi dati, distribuendoli in modo diverso. Vi direi che ecco, è interessante vedere come lui spiega che questi di cui abbiamo parlato, facciamo un piccolo approfondimento su questi libri apocrifi che si sono diffusi molto sulla Dormitio Mariae o Transitus Mariae, e tendenzialmente questi testi raccontano secoli VI, VII si diffondono, hanno uno schema più o meno comune, anche se sono diversi, Maria che muore di morte naturale a Gerusalemme, alla presenza degli apostoli. Gli apostoli pensano alla sua sepoltura in una tomba della valle del Cedron. Da questa tomba il corpo di Maria fu trasferito al cielo, o alcuni dicono al paradiso terrestre sotto l'albero della vita. Alcuni di questi scritti non parlano dell'assunzione corporea, ma in genere tutti introducono qualche elemento speciale per indicare la non permanenza del suo corpo nel sepolcro. Cioè, quindi c'è la convinzione che il corpo di Maria non è stato corrotto, non è diventato polvere, no? Come nella promessa dopo il peccato originale di Dio ad Adamo, no? Allora, gli studiosi si sono interrogati sull'origine di questo genere letterario dei Transitus Mariae e beh, abbiamo manoscritti del VI-VII secolo, ma prima no, e loro dicono che, gli studiosi dicono che questo tipo di scritti nasce nell'ambito proprio della teologia e della cultura religiosa di questo periodo. Di questo periodo post-calcedonese, dopo il Concilio di Calcedonia. Altri pensano che un nucleo primitivo di questi racconti esisteva già nei secoli secondo e terzo e poi è stato arricchito nei secoli VI-VII. Ecco perché questi scritti hanno delle tracce di un'antica teologia di ambiente giudeo-cristiano. I cristiani diciamo, che vengono dal giudaismo all'inizio sono una sensibilità particolare all'interno della Chiesa, poi col tempo invece si staccano e finiscono per abbracciare un monoteismo stretto non trinitario. Si sono diffusi al di fuori della Palestina dopo la distruzione del Tempio, dopo il 70, e sono anche all'origine di una letteratura omiletica epistolare e apocrifa. Per esempio, segni di un possibile influsso giudeo-cristiano sono presenza del linguaggio apocalittico giudaico per esprimere la cristologia, la cosmologia composta dai 7 cieli abitati da esseri spirituali e corporei, gerarchie di angeli e di demoni, vabbè, e tutta una serie di cose più specialistiche che comunque citiamo semplicemente e non approfondiamo, no? Allora, probabilmente la mancanza di notizie nei primi secoli di queste tradizioni sul Transitus Mariae può avere a che vedere proprio con questa loro origine in ambito giudeo-cristiano, perché questi giudei cristiani si sono poi separati dalla grande chiesa e quindi la loro tradizione non è stata diffusa tra gli altri cristiani che non erano di origine giudaica. Questa potrebbe essere una spiegazione. E comunque sia, questi racconti del Transitus, che poi nel VI-VII secolo sono diventati più conosciuti, si sono diffusi, hanno avuto un notevole influsso sull'immaginazione collettiva, ha modellato anche poi nel Medioevo le omelie dei padri, prima dei padri e poi degli autori medievali, e hanno un po' il canone della letteratura fantastica, non danno garanzia di storicità, ma sono indice di una tradizione che vuole leggere la fine della vita di Maria in conformità con la sua dignità di Vergine Madre di Cristo. Quindi sono una bella testimonianza della pietà della Chiesa verso la Madre del Signore. Poi se gli studi proseguono, se si trovano altri, insomma, che poi sempre può succedere, no? Manoscritti, eccetera, cioè possono addirittura arrivare ad avere un valore storico per capire cosa veramente storicamente è successo nella fine della vita di Maria, no? Allora, poi facciamo un altro piccolo, diciamo, zoom sul discorso archeologico, quello che vi ho detto, no? Di questa tomba di Maria che nel 72 ha richiesto scavi per motivo dell'inondazione che aveva subito. Quindi padre Bagatti dice, questo archeologo francescano dice che secondo lui è un sepolcro del primo secolo che le cui caratteristiche sono perfettamente combaciabili con i racconti di questi libri, di questi apocrifi con la versione siriaca del Transitus che parla di tre camerette di questo sepolcro. Secondo questo ricercatore, la tomba fu prima in mano a giudeo-cristiani, la tomba di Maria. Pensa che allora si leggeva il primitivo racconto della dormizione. Dopo il secolo IV la tomba passò a cristiani ed essi fecero alcune riforme della chiesa, separarono dalle altre e trasformarono il luogo in una chiesa ben adorna, ben costruita. Da allora in poi il luogo sarebbe stato sempre venerato dai fedeli, quindi c'è una continuità di culto in questo luogo della Terra Santa. Io ho guardato sono stato una volta sola, un po' rapidamente, nella guida che ho della Terra Santa, appunto cita proprio il Transitus Beate Mariae Virginis, versione siriaca del secondo secolo, no? Che direbbe così, no, cioè dice così, Gesù che dice a Pietro, no? Questo racconto, vedete, per capire come sono questi Transitus. Prendi la Vergine Maria questa mattina ed esci da Gerusalemme sulla strada che porta all'inizio della valle ai piedi del Monte degli Ulivi. Lì ci sono tre caverne, una larga esteriore, una seconda all'interno e una terza più piccola ancora più all'interno. Sulla parete orientale di quest'ultima vi è un banco rialzato. Entra e deponi la benedetta su quel banco, Maria già defunta. Banco e grotta sono lì ancora in questa antichissima chiesa rupestre. Si arriva in fondo alla valle del Cedron, ecco questo angolo bellissimo, la chiesa dell'Assunzione o tomba della Vergine Maria, è una chiesa crociata, ora ortodossa e armena. Si scende una lunga scalinata fino a un'antica zona cimiteriale che risale proprio al primo secolo. Qui scavi recenti hanno potuto accertare che una tomba era stata tagliata dalla collina che già dal III e IV secolo era luogo di culto, probabilmente dei giudeo-cristiani, quindi dei parenti di Gesù e di Maria. Si venera da allora la tomba della Vergine, assunta subito in cielo anche col suo corpo, come dice la nostra fede cattolica. Si venera questo luogo col bacio dell'altare che copre l'antico sasso sul quale era stata collocata la Vergine morta. Qui vi sono piccole icone d'argento ed oro e poi va bene. Questo è quanto dice la guida della Terra Santa. Allora, ecco, la festa della Dormizione, quella che poi è diventata la festa dell'Assunta del 15 agosto. Pare che fin dai primi secoli ci fosse questa festa dedicata alla Santa Maria Theotokos, Madre di Dio, 15 agosto. Però è probabile che la data è stata scelta come si faceva con i martiri, cioè legata al transito di Maria al cielo, no? Poi la commemorazione avrebbe acquisito un tono più specifico di celebrazione della Dormizione di Santa Maria, adottata da altre chiese cattoliche e poi dalle chiese monofisite. Anche il contenuto della festa può aver avuto una evoluzione, passando da celebrare la Dormizio, cioè la Dormizione, o il trapasso di Maria, a commemorare invece propriamente l'Assunzione. Voi sapete che appunto c'è queste due tradizioni. Mantengono una loro vivacità anche nella Chiesa Cattolica, anche se è prevalente l'aspetto della Assunta. Voi pensate dal punto di vista iconografico quanti quadri dell'Assunta abbiamo, fra l'altro moltissime cattedrali sono dedicate a Maria Assunta, no? Però pensate che anche legato alla devozione di San José Maria, quando voi scendete nella cripta, cioè quella che San José Maria aveva fatto costruire come cripta, adesso poi c'è un passaggio più ampio, una scala più comoda, e per cui allora non si passa dal piccolo oratorio della Dormizione di Maria, cioè praticamente Santa Maria della Pace, dove c'è il corpo di San José Maria, sulla destra dell'altare c'è una piccola scala un po', diciamo, anche se è un corrimano, ma un po', diciamo, ripida, che scende, bisogna stare attenti, piccolina, e lì si passa in un piccolo oratorio cosiddetto della Dormizione di Maria. C'è una statua di Maria dormiente, è la sua morte, diciamo così, no? Poi si dice Dormizio, appunto, anche perché non è chiaro nella dottrina cattolica se è morta o no. Comunque, questa statua della Dormizione di Maria, di cui San José Maria era devoto perché? Perché nella cattedrale di Barbastro, dove lui veniva accompagnato, se non erro, anche ogni domenica dal papà, andavano a fare una visita a questa. C'è proprio l'ho vista un giorno in un viaggio, cioè, a Torresida Barbastro, c'è proprio un'immagine analoga, e lui, ricordandosi, l'ha fatta, insomma, l'ha commissionata allo scultore, l'ha fatta riprodurre, è un'immagine molto bella, ecco, di Maria dormiente. Bene, quindi la Dormizione di Maria, così anche a memoria sappiamo che è meno presente nell'iconografia cattolica, ma è presente, ecco, questo è un caso. Invece è più presente l'aspetto dell'Assunzione. Anche adesso la festa del 15 sottolinea di più l'aspetto dell'essere stata portata in cielo da Gesù, no? Allora, vedete, qui è interessante anche dal punto di vista della storia della Chiesa come accadevano una volta le cose. Come sapete, dopo Costantino, editto di Milano, poi alla fine sono gli imperatori che convocano i concili, e che in questo caso l'imperatore Maurizio, morto nel 600, l'imperatore d'Oriente, estende la festa a tutto l'impero romano, e da allora in poi è stata per secoli la festa mariana più solenne dell'antichità, il 15 agosto, no? Ecco, qui c'è un paragrafetto, ma anche pure interessante, sulle omelie patristiche dei secoli VI e ottavo, ma un po' le abbiamo anche citate alcune cose anche prima. Quindi qui cita anche la vita di Maria, che è recentemente stata pubblicata, attribuita a San Massimo il Confessore, anche se non è del tutto sicura l'antichità e l'attribuzione a San Massimo, dovrebbe essere di quell'epoca lì. Anche lì è trattata questo aspetto del transito di Maria e della sua assunzione al cielo. Allora, poi c'è un altro paragrafetto che parla dell'Occidente cristiano dopo il secolo VIII, no? Mentre nell'Oriente la fede nell'Assunzione è saldamente ancorata, nell'Occidente convive con una posizione anche più scettica. Ci sono alcuni che sono convinti, altri più scettici su questa realtà ancora non definita allora, no? Non si vuole affermare nulla di sicuro perché non è enunciato nella scrittura, non si ritengono affidabili gli scritti apocrifi, e lì c'è questa storia che abbiamo già citato della diatriba tra lo pseudo Geronimo e lo pseudo Agostino. Allora, invece, questo l'aspetto delle ragioni teologiche principali, le vediamo un po' insieme all'enumerazione che fa Antonio Ducaio. Lui dice: la Sacra Scrittura non dà indicazioni dirette sulla fine della vita di Maria, ma è chiaro che presenta la vita e la missione di Maria strettamente unita a quella di Gesù, e quindi pone le basi per una perfetta associazione di Maria al trionfo di Cristo, no? Quindi i testi che possiamo richiamare, che possono avere anche un senso rispetto all'Assunzione, sono il famoso protoevangelo di Genesi 3,15, no? La donna che schiaccia. Insomma, la stirpe della donna che schiaccia la testa del serpente. Poi Luca 1,28, cioè quando l'angelo dice a Maria: tu sei piena di grazia, ti saluto piena di grazia, il Signore è con te, e quindi è la pienezza di grazia. Apocalisse 12, la donna vestita di sole e circondata dalle stelle, no? Poi un altro testo biblico che può essere utile per questa verità della fede è il testo di San Paolo, prima Corinzi 15, 20-23. dice così: ora invece Cristo è risorto dai morti, quindi parla di Cristo, della sua risurrezione, no? Però primizia di coloro che sono morti, perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consiglierà il regno suo padre, a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato, potenza e forza. Allora qui non parla esplicitamente di Maia, però il concetto che c'è una gradualità, no, nel ricevere questo stesso dono di Cristo della risurrezione, e può essere utile perché dal punto di vista della relazione con Cristo è indubitabile che Maria ha una relazione con Cristo diversa da noi, pur essendo parte anche lei del popolo dei credenti e dei salvati, come abbiamo visto, no? Cioè nel dogma dell'Immacolata Concezione lei è salvata in anticipo, in previsione dei meriti di Cristo, però indubbiamente lei appartiene all'ordine di Cristo o a quello dei cristiani? La primizia, cioè Cristo, ha definitivamente raggiunto la salvezza, gli altri non ancora. Qui potrebbe esserci spazio per Maria accanto a Gesù se si considera come lei è associata all'opera redentrice molto più di noi. Ecco, poi l'altro aspetto, capite, come capite, nessuno di questi argomenti è decisivo, infatti la definizione dell'uomo non si basa su un testo della scrittura solo, no? Questa è una, è interessante l'esegesi che vedete che gli studi anche crescono, l'esegesi che mette in evidenza, come abbiamo già visto, il collegamento che San Luca nel suo Vangelo implicitamente, ma in modo evidente, dice che Maria è la nuova arca dell'alleanza, perché c'è una risonanza dei testi dell'Antico Testamento che parlano dell'arca dell'alleanza. Questo apre prospettive interessanti perché, come vi ho già detto prima, nel pensiero ebreo l'arca e la Torah del popolo di Israele e la Torah erano inseparabili, l'arca dell'alleanza e la legge. Così come la Torah, la legge, era destinata a durare per sempre, anche perché era la parola di Dio, anche l'arca. L'arca è fatta d'oro, materiale che esprime l'incorruttibilità e la permanenza. E poi, secondo la loro mentalità, l'arca sarebbe dovuta apparire alla fine della storia della salvezza perché Dio potesse manifestare la sua gloria. Ecco, vabbè, questo è un testo interessante da questo punto di vista. Il secondo libro dei Maccabei narra che il profeta Geremia, in seguito a un responso divino, preleva l'arca dal tempio di Gerusalemme con la tenda e l'altare degli incensi e li nasconde in una caverna del Monte Nebo. Quando il Signore avrebbe concesso salvezza piena al suo popolo, allora avrebbe mostrato quegli oggetti e si sarebbe rivelata la sua gloria. Quindi questo ci fa capire come nella fede del popolo ebraico e nell'esegesi della Bibbia che avevano c'è questa idea che l'arca sarebbe apparsa alla fine dei tempi, quando Gerusalemme sarebbe stata riedificata per sempre. Un eco di questa convinzione c'è nell'Apocalisse di San Giovanni, quando scrive 11:19. Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Però noi sappiamo, appunto, diciamo nel Vangelo, Maria, anche se in modo velato, è presentata come la vera e nuova e definitiva arca dell'alleanza, creata da Dio e adornata non di oro, ma di tutte quelle qualità, quelle grazie stupende, inscindibilmente legata a Cristo, ricettacolo della parola di Dio, che addirittura prende carne in lei, quindi non può corrompersi, sciogliersi, ma deve accompagnare Cristo nella gloria della sua seconda venuta. Ecco, voi pensate che, ecco, qui poi vengono citati alcuni testi della scrittura come erano tradotti nella Vulgata di San Gerolamo, che sono stati spesso applicati all'Assunzione di Maria. Per esempio, onora tuo padre e tua madre, cioè quel comandamento. Il quarto comandamento, no? È applicato a Cristo, dice Cristo onora la madre, no? E perché sappiamo che è da lei che ha preso la carne e il sangue, quindi si vede molto congruente che Cristo abbia potuto portarla con sé in cielo, no? Oppure ancora Isaia 63, glorificherò il luogo dove poggiarono i miei piedi, sono interpretazioni, alla tua destra la regina in ori di Ofir, Salmo 45, no? Alla tua destra la regina, quindi è un'interpretazione sull'assunta. Oppure, alzati, Salmo 132, alzati Signore nel tuo riposo, tu e l'arca della tua santificazione. Beh, sono applicazioni. Vabbè, hanno letto in modo assunzionistico queste frasi della scrittura e anche quella dell'Apocalisse, donna vestita di sole. Allora, qui c'è una nota in cui spiega comunque che questa immagine dell'Apocalisse non può essere, cioè non si può fondare, secondo l'esegesi attuale, non si può fondare solo su questo brano la verità dell'assunzione, cioè è un brano che può essere letto in termini assunzionistici, ma non perché in realtà dicono appunto gli esegeti che in realtà ha altri significati, no? E sta parlando più della Chiesa, anche se c'è una lettura mariana, bene. Allora, poi ci sono, vedete, cioè, perlomeno nella tradizione dei secoli passati, i teologi usavano molto l'argomento della convenienza, no? Era conveniente, Dio poteva farla, dunque l'ha fatto, no? Cioè, quindi l'argomento che usa Duns Scotus per credere alla... Cioè per argomentare teologicamente sul concepimento immacolato di Maria, lo stesso argomento alcuni teologi lo hanno applicato alla dimensione dell'assunzione di Maria. Era conveniente che Dio prendesse con sé che il suo corpo non conoscesse il sepolcro, come quello di Gesù, no? Ecco. Allora, c'è una convenienza dell'assunzione come consonanza con tutta la dottrina mariana, no? Pensate, è conseguente, ha una congruenza con la stretta unione di Maria con Cristo, la nuova Eva col nuovo Adamo, che non poteva non consumarsi nella gloria, con la maternità divina, motore devo dell'onore che il figlio doveva alla madre, con la verginità di Maria, che Dio aveva voluto conservare anche corporalmente, addirittura anche nel parto, e che avrebbe avuto poco senso se il corpo fosse destinato alla corruzione. È un argomento, no? Cioè questa integrità anche fisica del corpo di Maria come arca, della nuova arca dell'alleanza, come tabernacolo dell'incarnazione, questa integrità anche fisica avrebbe avuto poco senso se poi dopo la morte il corpo si fosse del tutto corrotto, no? E legato alla particolare santità di Maria, che fu sulla terra la piena di grazia e doveva essere nel cielo la piena di gloria. Quindi la gloria è quello che la grazia è nella vita terrena, è la gloria nell'eternità, cioè no? È la dimensione della grazia nello sviluppo escatologico. E poi è relativa all'Immacolata Concezione perché la risurrezione di Cristo è il trionfo di Cristo sul peccato e sul diavolo, al quale Maria partecipò fin dall'inizio, essendo stata creata come Immacolata. Anche lei ha partecipato a questa vittoria di Cristo sul peccato, Immacolata e immune da ogni peccato, e anche sul demonio, è il famoso testo della Genesi. Ecco, quindi di fatto la bolla del Papa dice così: in tal modo l'augusta Madre di Dio, arcanamente unita a Gesù Cristo fin da tutta l'eternità, con uno stesso decreto, no? Cioè, come se Dio avesse deciso insieme l'incarnazione e, diciamo così, la creazione e la scelta di Maria, no? Uno stesso decreto di predestinazione. Immacolata nella sua concezione, vergine illibata nella sua divina maternità, generosa socia del divino Redentore,